Buongiorno a tutti, diamoci un attimo il tempo di sistemarci. Marina Astrologo, che ormai conoscete, e tradurrà. Tradurrà anche questo incontro. La chimera della pace è un titolo sul quale ci siamo minimamente confrontati con Dorita Rabignan prima di questo appuntamento. Non vogliamo perdere, diciamo, la freschezza, perché di freschezza c'è bisogno in questo momento, del dialogo, ma una cosa ci siamo un po' interrogati insieme su questa parola chimera. La chimera ha varie caratteristiche, però ce ne sono due forse che possiamo prendere come filo conduttore di questa conversazione sulla pace. La chimera, sappiamo che in italiano vuol dire qualcosa di irraggiungibile, un sogno che può apparire superiore alle possibilità di realizzazione. Di solito la chimera è qualcosa che non esiste, però si può immaginare. E questo è già un primo elemento, forse, che l'avvicina alla pace. Qualcosa che non esiste ancora, ma che si può immaginare e che si può raccontare. Dorita Rabignan ha fatto di questo racconto una parte importante del suo lavoro di scrittrice. Credo che molti di voi abbiano già conosciuto i suoi libri, sono stati pubblicati un paio in italiano. Il più forse vicino al tema che affrontiamo oggi, anche il più recente, di cui ci racconterà qualcosa, perché ha una storia che va al di là della trama, Border Life, una vita di confine. Quindi questa possibilità di raccontare qualcosa che non c'è ancora è qualcosa di importante nel lavoro di narratrice di Dorita Rabignan. Ha un'altra caratteristica della chimera che la avvicina alla pace è che, come sapete, la chimera è composta di parti diverse. Quindi se noi parti di animali diversi, un corpo di leone, una testa di capra, una coda di serpente, e questo mettere insieme parti diverse per immaginare qualcosa che non c'è ancora è un altro esercizio che torna utile per pensare alla pace e a pensarla a partire dal Medio Oriente. C'è una visione un po' forse da pensiero magico di chi dice: finché non ci sarà, cioè una volta che ci sarà pace a Gerusalemme, ci sarà pace nel mondo. Forse così appunto è troppo estremo, però senz'altro noi sappiamo che finché non ci sarà pace a Gerusalemme, non ci sarà pace nel mondo. Partiamo da qui magari con Dorit, partiamo da questa possibilità, impossibilità, da questa sfida dell'immaginazione e anche da questo dovere del racconto, che sono un po' elementi che nella sua storia, anche personale, poi spetterà lei dirci quanto è personale questo racconto, anche sono stati e sono ancora adesso molto importanti. Dorita Rabignan.
Thank you so much. I couldn't be more appreciative for you guys being here today and being interested in ideas and literature, because this weather reminds us of how much of flesh and blood that we are.
Grazie mille Alessandro. Io non posso dirvi quanto apprezzo il fatto che siate venuti qui e siate venuti per interesse a sentirci parlare di idee, di letteratura, in un luogo e in un momento in cui, come dire, ci viene ricordato dalla temperatura che siamo tutti fatti di carne e di sangue.
I believe that peace should be going through a process of privatization. The leadership has failed to fulfill our hopes for peace from both sides, Israelis and Palestinians. It seems like these guys are so much more interested in their own personal ambitions and maintaining power wills, that we as two peoples that are kept in dispute, are kept in conflict, should let go of the institutionalized ways of achieving peace. And you can see it happening that after decades of nationalizing the most private of our lives, and I refer to life and death, so many victims were sacrificed for letting the guys in the high positions lead the way. You can see that there are much more privatization of the hopes for peace, much more peace activists than they used to be. People are now having much more platform to express their hopes and their disappointments. And there was the past decades was a decade of democratization of the minds, of the thoughts, of the opinions. So if we have so many tools, why shouldn't we take control of our lives? Uh-huh. I say it and I am gonna contradict myself right after.
Io penso che la pace dovrebbe subire adesso, o la speranza di pace piuttosto, dovrebbe ora subire una sorta di processo di privatizzazione, perché, diciamolo chiaramente, i nostri leader, i nostri governanti hanno completamente fallito, hanno completamente mancato il compito di realizzare le nostre speranze di pace. E quando dico nostre, intendo dire quelle di noi israeliani e quelle dei palestinesi. Le speranze di pace di entrambi i popoli sono state mandate deserte, sono state deluse da questa leadership, a quanto pare, fatta di personaggi molto più interessati alle loro ambizioni personali, alle loro posizioni di potere, eccetera. Quindi questa gente è responsabile di avere mantenuto noi due popoli, israeliani e palestinesi, in uno stato di conflitto permanente e incessante. Intendo dire dunque che i modi istituzionali di perseguire la pace si sono dimostrati inutili, non sono stati forse abbastanza perseguiti a fondo dai leader di entrambi gli schieramenti, e comunque non hanno tanto funzionato. Sono passati dei decenni in cui in qualche maniera i nostri travagli privati della vita e anche della morte, direi purtroppo, sono stati nazionalizzati. Adesso abbiamo bisogno di fare sentire la nostra voce, di cittadini, a questi personaggi che stanno in alto e che dovrebbero guidarci. E quindi penso che dovremmo in qualche modo, dir così, privatizzare la speranza di pace. E vedo che questo che sta succedendo, perché ci sono sempre più singoli cittadini e cittadine, singole organizzazioni, singole piattaforme, anche luoghi, occasioni per esprimere le nostre speranze e le nostre abissali delusioni dopo decenni di questa situazione. Allora mi chiedo, ma se avevamo a disposizione tutti questi strumenti di cui io ora ho parlato, perché non siamo riusciti a prendere nelle nostre mani il controllo della situazione e a realizzarla, questa nostra speranza di pace? Perché non ci siamo riusciti?
Because this is the definition of anarchy.
Perché questa è così che si definisce l'anarchia.
But we do have the most radical instrument in our hands, and this is empathy. Being book readers, you must know that this is a very, very forceful tool in the hands of humans, this ability to cross the outline, the contour of our identity and to take this jump into someone else's identity, and that is called identification. The way we can become somebody else. And this happens with empathy, with our ability to stand in someone else's shoes, to see reality in a what we were discussing, diagonal perspective. And that for me is the most personal, immediate, and active way of achieving peace treaties with humans on the ground. I have people that with whom I have already achieved the promising, hopeful hope of Israelis and Palestinians to gain peace. I think that the more people would be engaged in relationships of empathy, of care, of having somebody, when a holiday approaches, ring you from Ramallah to Tel Aviv and say, may you have a good holiday. When there is a Muslim Eid, a Muslim holiday, I would call from Tel Aviv to Ramallah and I would say, enjoy the holiday. How is your mom? And he will ask, how this exam that you were having, the care, the correspondence of worry towards each other, for me, is revolutionary. And you know to whom else it's revolutionary? You may have heard his name, who had made a radicalization of this human empathy possibility. His name is Benjamin Netanyahu. He had made empathy to be the most radical thing to do in the Middle East nowadays. Believe me, I can show you two examples. One I have tasted on my blood, on my flesh, and the other one is just happened the night before yesterday. Unbelievable. Unbelievable.
The night before yesterday?
Saturday night, our prime minister, instead of taking care of so many issues of security and of this second election that he put upon our heads, of we have bombing coming from south and a very much anxious situation in the north. We have a health system that is breaking down. He himself is so buried with his lawyers with corruption. He had the nerves of coming out to the Israeli, to all Israelis and say, you shouldn't watch this channel that it's named Channel 12 because they suggest a fiction series TV show that shows a narrative that is opposite to our own. Tells the story of the same summer of 2014 told to Israelis from the point of view of Palestinians. This diagonal perspective, this standing out in somebody else's shoes, this ability to acknowledge the humanity of the one in the other side is found to be so dangerous to the Prime Minister of Israel that he approaches Israelis and say, ban this channel, TV channel. Don't watch it. Don't watch it and make it to be punished for making this kind of Siri. And I suggest the opposite. You just look for a Siri named Our Boys. It's a great series that tells the events of 2014 summertime that was very crucial in the life of Israelis. That brings me back to the fact that the Minister of Education in Israel had found my novel, Border Life, to be dangerous to the Jewish identity. And it was asked, it was banned by the Ministry of Education to be away from high schools, that young readers in Israel won't be reading a story that suggests the same repertoire of human emotions, the ability to cross your own identity and to acknowledge that once you recognize that this other that intimidates you so much, once you acknowledge his humanity, you're entitled to your humanity. We gain our own humanity only when we acknowledge that on the other side, it's not a demon and it's not a peasant, it's not somebody you look down at, that it's equal to you, that he has the same sets of emotion and instincts, fear and love. And once you acknowledge that you have a partner equal to you, that is the time you become equal to him. Yeah. I just tell you this and I remember where I'm going back to. Israel in such a chaotic state of time that I am... it's been 3 days since I'm away and all I'm watching it's via Twitter. I'm reading all the tweets. And I say, oh my God, so many demonstrations to come, so many riots that we should go and protest against this government. And hopefully in 17 days from today, this is September 1st, in September 17, we're going to change Israel's regime. Inshallah, Bezrat Hashem.
In realtà ce l'abbiamo noi, lo strumento più potente in mano, quello più radicale, ed è l'empatia, l'empatia. Voi che siete lettrici e lettori di libri lo sapete bene che cosa significa avere empatia, mettersi nei panni di qualcun altro. Quando leggete un romanzo, che cos'è che fate? Fate questo. E nelle vostre mani avete lo strumento più potente per attraversare, per varcare una buona volta le frontiere così ben sorvegliate dell'identità personale e balzare a pie pari dentro l'identità dell'altro, di quello che non siete voi, ma con cui vi potete identificare. È solo l'empatia quello che ci consente di diventare un'altra persona, di metterci nei panni, come dire, entrare nella pelle di un'altra persona, di dare un po' di trasversalità a queste nostre identità che sono troppo marcate, troppo rigide. Questo sarebbe stato il modo di realizzare la pace. Io questo strumento credo di adoperarlo, perché ci sono un sacco di persone dall'altra parte, sull'altro versante, nell'altro schieramento, con le quali io sento di avere una vera e propria personale empatia. Penso che questo sia lo strumento più personale, più radicale, più immediato, più attivo per fare la pace. Ce n'è di persone così, con le quali ho già condiviso e condivido da decenni la speranza di una pace fra israeliani e palestinesi. Empatia vuol dire sentire con l'altro. Vuol dire cura, vuol dire sollecitudine. Ci sono tante persone così nella mia vita, grazie al cielo. Io le chiamo da Tel Aviv, potranno essere a Ramallah o qualche altra parte dei territori occupati. Poniamo che sia il momento in cui sta per essere festeggiata, celebrata una grande festività religiosa musulmana. Chiamo questi miei amici con cui ho empatia, il telefono e gli dico auguri per la festa imminente. Come stai? Mamma, come sta? E dall'altra parte mi sento rispondere, grazie, bene, e voi tutti bene? E i tuoi esami, quelli che dovevi fare, come sono andati? Questa è semplice empatia. La corrispondenza tra le sollecitudini di persone che sono diverse o si trovano su due fronti diversi e opposti. Questa per me è rivoluzionario. Questo è uno strumento rivoluzionario. Avrebbe potuto essere uno strumento avrebbe potuto essere lo strumento usato dalla leadership politica israeliana, perché no? Potevi immaginartelo, che magari qualcuno decidesse, che so, il primo ministro Netanyahu, di fare un gesto veramente radicale. E invece che cosa ti combina Netanyahu? Sabato scorso, anziché occuparsi attivamente e fattivamente di tanti problemi che abbiamo in Israele, bombardamenti dal sud, situazione difficilissima nel nord, queste nuove elezioni che ci ha inflitto, perché noi il 17 settembre torniamo alle urne, abbiamo invece un sistema sanitario nazionale che sta andando letteralmente a pezzi, poteva occuparsi di tutte queste cose, ma no, ha avuto la faccia tosta di venire fuori con una dichiarazione pubblica a nome, perché lui è lo Stato israeliano, è il primo ministro, e si è fidato di dire agli israeliani, alle israeliane, non guardate, proibizione, messa al bando, l'emittente televisiva che si chiama Channel 12, Canale 12, perché lì va in onda un certo programma televisivo che dà del conflitto israelo-palestinese una visione opposta a quella del nostro governo, cioè ti fa vedere in questo programma i fatti dell'estate del 2014, penso che ve li ricorderete anche voi molto bene, dal punto di vista dei palestinesi, empatia, mettersi nei panni dell'altro, di quell'altro che ti sta di fronte, con il quale sembra ci sia una frontiera, un confine. Questo è pericoloso per il primo ministro, il programma televisivo di Channel 12. E allora lo mette al bando, allora lo proibisce e dice ai cittadini, non guardate. Così la stazione televisiva resterà punita per aver avuto l'ardire. Allora io vi consiglio, se mai ne avete l'opportunità, di vedervi una bellissima serie televisiva che si chiama Our Boys, i nostri ragazzi, che è per l'appunto un resoconto dei fatti del 2014, visto insomma con un punto di vista che riesce a empatizzare con l'altro. E questo naturalmente che cosa mi riporta alla mente, perché questo tipo di domande mi riportano alla mente un sacco di cose che riguardano anche me come persona e come scrittrice. Mi ricorda la messa al bando, la proscrizione, il divieto emanato dall'allora ministro dell'istruzione di Israele quando uscì il mio libro Border Life, l'ultimo romanzo che ho pubblicato, che fu giudicato, pensate un po', pericoloso, minaccioso per l'identità israeliana. Ecco che con una semplice decisione ministeriale è stato proibito alle allieve e agli allievi dei licei israeliani di leggere un romanzo in cui si parla di due giovani che sono lei israeliana e lui palestinese che si innamorano in una terra lontana che è New York. Un romanzo sull'empatia, sulle emozioni umane che sono comuni a tutti gli esseri umani, che non dipendono dall'identità, dall'appartenenza. Un romanzo che ti dice che se riconosci che l'altro che ti fa tanta paura, che l'altro che ti sembra un demonio, non è un demonio, non è un animale, non è un essere che non vale nulla, ma è un essere umano come te, allora capisci che tutti gli esseri umani condividono le stesse emozioni, che sono paura, che sono amore, e queste emozioni e l'empatia e lo scambio, la corrispondenza della cura, della sollecitudine ci rende uguali, tutti quanti uguali. Mi fate queste domande e io ripenso al fatto che fuori lì mi aspetta il mio paese, Israele. Sono appena 3 giorni che sono via. Ho lasciato un Israele in stato di caos, come sempre succede. L'unico canale di contatto che ho sono i tweet dei miei amici e sono sempre su Twitter a leggere. E vi dico, ne vedrete di manifestazioni, ne vedrete di rivolte. Spero che ne vedrete molte, di proteste contro questo governo. Inshallah, speriamo che al 17 di settembre se ne vadano.
I wrote my friends who made this TV, Nostri Ragazzi. I wrote them a quote by your Federico Fellini. I sent them this quote that I know how true it is, because the band from the Ministry of Education of my book made it to be sold so many copies, so many copies, just by the fact that it was banned. So I quoted to my friends who made this TV series of Federico Fellini saying, every censorship, it's an advertising campaign sponsored by the government. Okay? So he knew how true it is that once you tell Adam and Eve in the Garden of Eden, don't eat this fruit, what is the next thing that they're going to do? First, they want to take the apple, right?
Ai miei amici che sono gli autori di questa serie televisiva che appunto si intitola I nostri ragazzi, ho spedito con Twitter una citazione di Federico Fellini che dice una cosa molto vera, lo ha dimostrato quello che è successo dopo appunto la proibizione del mio libro Border Life da parte del Ministero dell'Istruzione israeliano. L'effetto è stato che il libro ha venduto un sacco di copie, probabilmente molto di più di quello che avrebbe venduto, perché, come diceva giustamente Federico Fellini, che la sapeva lunga, qualsiasi censura non è altro che una campagna pubblicitaria a spese del governo. Lui sì che le sapeva. Del resto, come dire, l'insegnamento ci viene da lontano. Quando il Signore, l'Altissimo, dice ad Adamo ed Eva nel Gran Eden, nel giardino dell'Eden, non mangerete del frutto di questo albero, loro la prima cosa che fanno quando Dio si gira è am.
Mi colpiva come nella breve risposta che ha dato Dorita alla prima domanda ci fossero tanti dei temi perché poi è uno spettacolo vedere voi che sventolate, sembra l'inaugurazione di Torino 2006, sembra lo stadio, no, che si anima. Vabbè, quello che mi colpiva è quanto altri temi che si sono rincorsi in altri incontri del festival tornassero nella sua risposta. Beh, intanto l'invito alla rivolta, all'insurrezione, sono le lezioni del professor Barbero Serali, ma poco fa in un'altra situazione non meno incandescente di questa Filippo Grandi, l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, ci ha ricordato esattamente quello che diceva Dorit poco fa, cioè che questo meccanismo dell'empatia, riconoscere l'umanità dell'altro, è un guadagno di umanità per noi stessi, non è un dono che facciamo, ma è qualcosa. E questo è il motivo per cui tutti i processi di persecuzione e di repressione partono dal fatto di negare il nome della persona. Per ricordare le serie televisive, se voi avete visto ultimamente, negli ultimi anni, Breaking Bad, per esempio, a un certo punto si trova il protagonista a dover trattare una situazione molto violenta con una persona e questo che ne sa tanto gli dice non chiedermi come mi chiamo, perché se tu mi chiedi come mi chiamo poi non riesci più a uccidermi. E questo è il motivo per cui i regimi tolgono i nomi alle persone, li trasformano in numeri, li trasformano in categorie, li trasformano in qualcos'altro. In Border Life, questo tema dei nomi è molto presente, perché i due giovani che si incontrano sono Hilmi, questo giovane palestinese con un giovane artista, Liat, una giovane israeliana invece che sta entrando nel mondo della parola, della letteratura come traduttrice, e appunto si incontrano come un ragazzo e una ragazza, come Giulietta e Romeo al ballo, senza maschera, quindi sono semplicemente, non hanno altra identità altro che se stessi. E inizia questa pericolosissima storia d'amore, appunto, che è stata messa al bando nelle scuole israeliane qualche anno fa, che ha un aspetto però molto interessante. Hilmi e Liat si amano, ma non vanno d'accordo. Cioè, per esempio, proprio sul tema fondamentale, che cosa ne facciamo di questa terra dove vogliamo stare in due, dove dobbiamo stare in due popoli diversi, Liat ha la posizione che è quella di molti intellettuali israeliani progressisti, due stati per due popoli, e Hilmi che non per niente è un artista, quindi ha insegue la sua chimera, potremmo dire, dice no, noi possiamo stare insieme sulla stessa terra senza fare due stati diversi. Questo è un libro di pochi anni fa, ma di qualche anno fa, e il tempo in Medio Oriente ha una sua velocità particolare. Volevo chiedere a Dorit a che punto siamo tra la posizione di Hilmi e quella di Liat. Se ancora l'ipotesi dei due stati per due popoli è la più importante, oppure se dobbiamo, la più praticabile, oppure se davvero dobbiamo esagerare in immaginazione e pensare come Hilmi che due così diversi possano condividere la stessa terra.
Perhaps you can tell me, because I'm now thinking out loud, what's the difference between a fantasia and a fantasma?
Yes.
A fantasma.
Yes.
This is the dark side of fantasy, right? Mm-hmm. I think the idea of a unified state after 7 decades of animosity, it's a fantasma. And the two-state solution, it's a pragmatist, more realistic, more grounded hope for the interpretation of a possible peace between Palestinians and Israelis. Even this is so hard to achieve. Even this mediocre option is so difficult to gain consensus in each of the two nations. We're split in both sides, so the hope to have it all wrapped up in some dreamy option of one state solution. I read the subtext of those who say one state solution as a no solution. And perhaps it's so romantic that it, in a way, neutralizes all chances. Very much like Hilmi. Hilmi, the dreamer, Hilmi, who is so into the idea of two identities merge and assimilate in one another, that they cannot differ. Where do I start and you end? Where do you end and I start? This mixture is, for him, it's the idealization of romantic relationships, and for Liat, it's the definition of horror. The fear of being subsumed, of being devoured, of being lost in the identity that intimacy demands, the cost of losing oneself, is for her the idea of becoming this creature, like Bukowski is describing the lovers, to be one creature with two heads. It's for her the most horrific option. And I think it has a lot to do with her Jewish heritage of isolation, this DNA that Jews brought from thousands of years of living in diasporic life and being kept behind ghetto walls and having their identity to be very much framed. That can bring us to the what you mentioned about borders and boundaries and how nationhood's feeling should be appreciated for their need to be in frames. We shouldn't neglect this need of human to define themselves and have this sense of belonging and say, yes, we're all humans, yes, this is a small village, this is a global Earth, this planet Earth is one. It's not. It's the ethos of the liberal 20th century story that we all internalized, that is now what we pay the cost for. Now we pay by Brexit, by Trump, by all those crazy idea of borders and high walls and high, very forceful definitions of the we, because of this idealization of the I suggest we should be more respectful for those who need their nationhood senses to be framed, to be acknowledged.
C'è nella mia mente molto chiara la differenza fra fantasia e fantasma. Il fantasma lo chiamerei il lato oscuro della fantasia. Allora, penso che quest'idea di uno Stato unico per tutti e due i popoli dopo 70 anni, 7 decenni di ostilità, probabilmente è un fantasma, cioè una fantasia che si tinge di nero. Forse è vero quanto dicono coloro che sostengono che la soluzione dei due stati per due popoli è molto più realistica, è una soluzione molto più con i piedi per terra, se vogliamo sperare di fare questa pace una buona volta, un giorno o l'altro. Perché in fondo, se ci pensate bene, anche questa, che per alcuni è una opzione, una scelta molto mediocre, insomma abbastanza insoddisfacente, non il massimo, diciamo second best, anche questo è già così tremendamente difficile, è così tremendamente difficile pensare di avere due stati per le due nazioni vicine e sempre in guerra fra di loro. Si è dimostrato quanto è difficile. Se è così difficile la soluzione dei due stati, figuriamoci quella dell'unico stato. Forse è veramente una speranza chimerica, un'utopia, un sogno. Molti dicono che la soluzione dell'unico Stato non è una soluzione, è troppo romantica e quindi per ciò stesso neutralizza la propria stessa possibilità. E difatti, nel mio libro, Border Life, si incontrano Liat, l'israeliana, e Hilmi, il palestinese, il quale è tutto convinto che questi due popoli si devono fondere, queste due identità si devono fondere così come loro due, i due amanti, si fondono. Fondersi e confondersi al punto, e questo è l'amore, che non si sa più dove finisci tu e dove comincio io. Però lui parla di una... lui idealizza, anche in politica, l'amore romantico. Lei, da brava israeliana, ha i piedi per terra e l'idea di essere sussunta completamente in un altro essere umano, anche se lo ama, divorata, la terrorizza, le fa orrore. Lei si sente minacciata di perdersi nell'altro. Oi, scherziamo, Bukowski stesso ha detto che due amanti sono una creatura con due teste, il mostro bicipite. Credo che la posizione di Liat, perché è israeliana, debba molto al fatto che lei è ebrea, è un'ebrea israeliana. E questo è legato fortissimamente, questo senso così forte, così prepotente della propria identità, è legato al retaggio degli ebrei, che è il retaggio di secoli e secoli e secoli, di isolamento anche non voluto, diciamolo. Cioè, ebrei, comunità ebraiche, rinchiuse dietro le mura dei ghetti. È per questo che gli ebrei tengono tanto la loro identità, perché sono stati costretti a delinearla e, come dire, inquadrarla in modo così rigido, così rigido. E allora, visto che stiamo parlando di confini a vario titolo, di limiti, di confini, di frontiere, io vi devo dire come la penso. Io penso che non possiamo permetterci di trascurare o di disprezzare il bisogno che hanno gli esseri umani di autodefinirsi, di darsi un'identità, di crederci e di avere un senso di appartenenza nei confronti di questa identità. È molto bello che tanti oggi dicano: ma che cosa volete? C'è la globalizzazione, il pianeta Terra ormai è uno, è un unico. Attenzione, perché questi sono sogni o sono è un ethos del XX secolo. Lo stiamo pagando, questo sogno, che siamo tutti uguali, tutti uniti, non c'è più confine, non c'è più distinzione, lo stiamo pagando con una specie di ritorno di fiamma, con una specie di effetto boomerang, con tutti quelli che vogliono alzare muri, e muri sempre più alti, ancora più alti, e quello del Trump deve essere ancora più alto di quello degli altri, e poi ci sarà Brexit che ritirerà su un muro attraverso la Manica, probabilmente. Non bisogna trascurare. È un diritto quello di definire la propria identità e non credo che vada trascurato. Io suggerisco a tutti quanti noi, me per prima, di portare più rispetto per chi ha bisogno di vedere riconosciuti i confini, i limiti, l'inquadramento, la cornice della propria identità.
I do appreciate that it's not working.
I'm doing my best.
No, you're going to give him muscle like this.
Ci sono due aspetti, andando verso la conclusione, che volevo sottolineare. Il primo è che questo appello al buon uso dell'identità è giusto, giustissimo che venga da una scrittrice, che venga dalla letteratura, è quello che ci è mancato, che ci sta mancando forse rispetto alla politica. In questo la letteratura, l'immaginazione del racconto sta sostituendo i cattivi racconti di una parte della politica. L'altro aspetto, un po' più personale, che riguarda la storia appunto di Dorita Ramagnana, è il fatto che mi rendo conto ultimamente che le persone, gli intellettuali, che con più convinzione sostengono la legittimità di riconoscersi nella propria identità per poter dialogare con gli altri, sono quelli che hanno, come dire, una storia un po' più complessa. Dorita è cittadina israeliana, ma la sua famiglia è di origine iraniana. Il suo primo libro, Le spose persiane, proprio raccontava questa cosa. Amin Maalouf, che è un intellettuale dalla genesi molto complessa, famiglia in parte siriana, in parte libanese, lui adesso è accademico di Francia, insiste sul fatto che possano essere una moneta di scambio e un luogo di incontro le identità in questo momento. Proprio Maalouf, una cosa che ho letto di recente, diceva un aspetto della società israeliana sulla quale ero curioso di sapere il punto di vista di Dorit. Maalouf diceva: in Israele i giovani arabi imparano l'ebraico, andiamo nelle lingue, andiamo in quello che è più caratteristico di un'identità. Sono sempre meno numerosi i giovani israeliani, i giovani ebrei israeliani, che hanno l'impulso di imparare l'arabo. Questa disparità, alla fine, la lingua è molto più della lingua, è un mondo. Ed è un mondo complesso. Prima Dorita dice, per dire speriamo, diceva Inshallah, che è una delle parole arabe per eccellenza. Ovunque in Israele, per dire facciamo in fretta, si dice Yalla, che è un'altra parola araba, ma per salutarsi si dice sempre Shalom, che vuol dire pace. Quindi questa disparità delle lingue, questa complessità delle lingue, che cosa dice alla realtà, che cosa dice alla politica e che cosa dice anche a uno scrittore, a una scrittrice?
What does it mean?
Good question.
As they all. You know, it should have been the education system that every member of the first grade to the 12th grade kid in Israel, Jewish origin, or Arabic, will know Arabic. This is the language of the region. We live in an Arabic neighborhood. How come so few, and I say very, very few of us, are knowing how to speak with the neighbor? And I think this is a decision made from above 71 years ago, when the first Ministry of Education designed the curriculum. It was a choice made by the establishers of Israel that we wouldn't be knowing what we call talkative Arabic. How do you say it?
Colloquial.
The one that... Arabic. Not the literary one. The one you can converse.
Colloquial.
Okay. This one.
That.
'Cause they didn't want couples like Liat and Hilmi, the Israeli and the Palestinian lovers that I describe in my book. And I believe that this is a choice made to keep us apart. And I think it's the fear of having this mixed couples, this what we say, interracial marriages, is the main reason to keep the population with no ability to communicate on the ground. And this is a travesty. This is a harm done by us institutionalizing, in a sense of our knowledge is being defected with interest from above. Again, me and my friends were intellectuals and we're privileged enough to be able to take ourselves a private teacher that would teach us Arabic. And this is not something that can be done in masses. In masses, there should be a government that is responsible enough to understand that the fact... Not to understand. That there should be a government that doesn't gain out of fear. This government, for decades, is making such a fortune out of people's anxieties that to say no the language of the other is far beyond the beyondest. Let's start with not having people terrorized by the idea that there is a neighbor who is not like you. But in an idyllic world, we will have a leader that will be able to converse with the leader on the other side in both Arabic and Hebrew, and they will mix Arabic and Hebrew in their conversation. And with this mix, perhaps, we can emphasize that we are different, but we are equal, and perhaps achieve this hopeful peace. Mm. It all goes back to respect. It all goes back to respect.
È una bella domanda anche questa, come tutte quelle che mi hai posto. Ti rispondo così, avremmo dovuto avere un sistema dell'istruzione nazionale che imponesse a tutti i bambini israeliani, a tutti gli allievi e le allieve delle scuole israeliane, fin dalla prima classe, tutti i bambini ebrei israeliani, di imparare l'arabo, perché, accidenti, viviamo in una regione araba. L'arabo è la lingua dei nostri vicini, di quelli del nostro quartiere. Perché siamo così in pochi, o meglio, sì, perché sono così pochi gli israeliani in grado di parlare con il loro vicino arabo? È la decisione presa ufficialmente, formalmente, 70 anni fa, dal primo ministro dell'istruzione nazionale di Israele. Insomma, i padri fondatori della nazione hanno deciso che nelle scuole non si doveva insegnare l'arabo colloquiale, quello che sarebbe servito, come è normale, ad avere una conversazione fra arabi ed ebrei. Secondo me avevano di mira e temevano l'idea che si potessero formare delle coppie come quella che io ho messo nel mio romanzo Border Life. Liat è israeliana e parla ebraico, e Hilmi è palestinese e parla arabo. Credo che sia stata una scelta deliberata per tenerci separati, distante, per timore delle coppie miste. Avete presente quando si parlava di matrimoni interrazziali? Matrimoni misti? È un modo per tenere due popolazioni distinte, diverse, separate, incapaci di comunicare. E questa scelta fatta dall'alto, dalle istituzioni, ha arrecato un danno a ciascuno di noi. Tanto per cominciare, qualcuno ha deciso che il nostro sapere doveva essere deciso dall'alto. Il nostro sapere, la nostra possibilità di sapere, di capire, di comunicare è stato confuso con gli interessi di quelli al potere. È brutto. E la situazione attuale è proprio questa. Persone come me, come i miei amici, che hanno disponibilità economiche, si possono in qualsiasi momento prendere, lo facciamo, un tutor privato, un insegnante privato che ci insegni l'arabo, ma non è certo cosa per tutti, non è cosa che le masse si possano permettere. Io avrei preferito che ci fossero stati governi in Israele che non guadagnassero dalla paura dell'altro, anche instillata. E invece i nostri governi sono 70 anni che guadagnano dal terrore del sapere la lingua del nostro nemico. Vorrei tanto che ci fosse la possibilità fra arabi ed ebrei di comunicare sul terreno quotidiano, linguisticamente, in modo fluente, addirittura tutti gli arabofoni parlassero ebraico e conversamente, di modo che piano piano, come sempre succede alle lingue che sono un prodotto umano, le due lingue si mescolassero e alla fine noi e loro, loro e noi potessimo dire siamo diversi ma siamo uguali, perché con questa lingua comune, con questa lingua mista, forse assieme potremo realizzare la pace tanto sperata.
Stiamo davvero avviando al finale, anche se questa idea di brezza ogni tanto, come dire, rinfocola le speranze anche per noi. Io non sono andato a ricercare la citazione esatta perché non ci ho pensato prima, però è un progetto che credo anche Diorita Rabignan conosca, un progetto fotografico che è condotto, mi pare, da una fotografa israeliana, e sono immagini delle madri, sia palestinesi sia israeliane, che hanno perso un figlio nelle varie forme di conflitto. È un progetto abbastanza noto, ha girato molto per il mondo, credo averlo visto in Germania, se ricordo bene. Ma, ed è, quando si parla di empatia, di riconoscimento dell'altro, questo momento, il momento del lutto, della perdita, dell'ineluttabile, è un momento che facciamo, no, che capiamo subito, lo intuiamo immediatamente, che lì siamo uguali nelle nostre diversità. Quello che a me era piaciuto molto quando avevo letto Border Life, che il punto di partenza era un altro, ed era l'innamoramento. Ed è, per chi non ha ancora letto il libro, invito a farlo, anche, come dire, il momento di assoluto irrealismo che l'innamoramento porta con sé. Nel romanzo, più si va avanti, più invece il realismo prende la sua parte. Volevo, in chiusura, come proprio come parola di speranza finale, Sedori vuole tornare un po' su questa idea di raccontare il riconoscimento dell'altro non in questo momento di perdita, ma in questo momento di conquista dell'altro, di conquistare l'altro ed essere conquistati dall'altro. Perché è importante ritrovarci, riconoscerci nel lutto, eccetera, forse però è ancora più importante trovarci nell'immaginazione di qualcosa che nasce, piuttosto che oltre che nella constatazione di qualcosa che abbiamo perduto. No, please don't.
I use every chance I have to bring back the memory of the man I loved and the man who taught me this lesson of love and for whom I wrote this book as a gift of love. His name was Hassan Hourani. He was born in Hebron to a family that raised him up in Ramallah. And his brothers are now my friends. And he is gone, very much like Hilmi. And I addressed the book to him just because I had my own interest of having him kept alive. I wanted him to stay, so I sat down for 6 years and wrote this novel for him to keep him talking to me. And so many things have happened because of doing this. Usually, we write books out of pure narcissistic satisfaction. And I tell you this with great honesty. This is why authors are writing books, because they see their own reflection in the mirror. In this book case, it was a mix of my narcissistic satisfaction and his need to be told, my need to keep him going. And I think so many things that evolved of telling someone else's story is credited to this reason, because he's up in heaven and he's pulling God's
sleeve
and saying, take care of her. Take care of this book, because I am invested in this book. So it's a partnership. It's a three responsibilities. Myself, Hassan, and God, we wrote this book together. It's only my name on top of it, but I tell you, he is involved. Just to have this dessert, being told, telling you that 2 weeks ago, my agent sold the rights for this movie to become a film in Hollywood. And this I could never expect, that when I wrote the character of Liat, that is a reflection of me, one day, whom gonna be playing me is Wonder Woman. Gal Gadot is going to be the Israeli in this film. So soon you're gonna understand what I said, and you're gonna applaud for this only.
Wonder Woman. Yes.
Good choice.
Lo sai che io non perdo mai occasione per riportare in vita la memoria dell'uomo che io ho amato e che mi ha dato lezione di amore. Colui che mi ha insegnato ad amare era Hassan Hourani, era nato a Hebron da una famiglia che lo ha allevato a Ramallah. Non è più con noi, ma i suoi fratelli sono molto miei amici. Come Hilmi se n'è andato, anche il mio Hassan, però è ancora con noi perché questo libro, Border Life, è chiaramente dedicato a lui, non solo. È nato dal mio interesse, dal mio bisogno di tenerlo vivo. Vuol dire che dopo la sua morte io sono stata per 6 anni seduta a scrivere un romanzo di modo che lui potesse continuare a parlarmi. Questa è la storia del mio libro, Border Life. E credo che per il mero e solo fatto di aver fatto questo mi siano successe un sacco di cose molto belle. Per esempio, aver compreso una cosa. Per solito si ritiene che noi scrittori scriviamo per il puro piacere, la pura gratificazione narcisistica di vedere le nostre parole sulla carta e forse di vedere noi stessi riflessi come in uno specchio. Il mio libro parte da una duplice necessità che è forse un po' diversa, o meglio, la mia gratificazione narcisistica di scrittrice, perché non ammetterlo, certo, ma il suo bisogno, il bisogno di Hassan, di continuare ad essere raccontato, E questo è il motivo per cui io ho scritto, perché so che Hassan adesso è nel paradiso dei giusti e dei felici e tira Dio per la manica e gli dice: vedi di tenermela d'occhio quella ragazza, fai in modo che stia bene, fai in modo che possa andare avanti. Quindi sulla copertina del mio libro c'è scritto che l'autrice è Doris Rabinian, ma in realtà so benissimo che la responsabilità è tripartita o è triplice. È mia come scrittrice, è di Hassan che aveva tanto bisogno di essere ancora raccontato ed è di Dio che ha consentito di fare tutto questo. È il libro di noi tre. E adesso scendiamo da lassù a qua giù e vi dico che ho appena venuto a sapere che i diritti per l'adattamento cinematografico di questo mio libro sono stati venduti, non me lo sarei mai aspettato. La protagonista, Liat, o forse Dorit, sarà impersonata dalla diva israeliana Gal Gadot. Wow! La conoscete Wonder Woman? È lei.
Allora ringraziamo Marina Astrologo, ringraziamo Dorit Rabinian.
Vai tu.
E i libri sono in vendita là in fondo. Grazie a tutti, buonasera.